Paola Dalli Cani. Come passeri sperduti. Ennio Trivellin, un sedicenne al lager.
Sesta traccia.
Nel ricordo del sangue versato da tutti i popoli, nel ricordo dei milioni di fratelli assassinati dal nazifascismo, giuriamo di non abbandonare mai questa strada. Vogliamo erigere il più bel monumento che si possa dedicare ai soldati caduti per la libertà sulle basi sicure della comunità internazionale, il mondo degli uomini liberi. Ci rivolgiamo al mondo intero gridando: aiutateci in quest'opera. Evviva la solidarietà internazionale, evviva la libertà. Mondi e uomini liberi, un'utopia dopo anni, e nel mio caso mesi di orrore. E i nostri aguzzini? Quel che fu di loro è presto detto. Non furono gasati ed escludo pure che siano stati buttati nei forni, visto che di materiale per farli funzionare non ce n'era. Alcuni li ammazzarono di botte, altri furono impiccati e lo scoprì 50 anni dopo, visitando il museo annesso al campo di Mauthausen. Per un'enormità di quelli che erano stati le belve dei lager c'era la stessa data di morte. Molti criminali di guerra vennero concentrati a Buchenwald ed oltre 2000 di loro, dopo regolare processo, vennero impiccati. Il campo, conclusa la fase dei processi e delle esecuzioni, venne chiuso solo 3 anni più tardi. Quanto a Zia Reis, morì qualche tempo dopo e il suo corpo venne appeso al filo spinato. Fu uno degli atti di brutalità ai danni di quelli che erano stati i nostri carcerieri. Nonostante gli americani avessero cercato di impedirlo in tutti i modi, alcuni corpi vennero prima dipinti come se fossero bersagliati e poi appesi. Ne vidi alcuni anch'io. Cosa accadde nei primi giorni di presenza degli americani al campo, giorni che servirono ad approntare la logistica, compreso un ospedale da campo a cui fecero riferimento tutti i campi vicini, è presto detto. Sui camion avevano le caldaie per l'acqua calda e cominciarono a parlare di docce dandoci pure un bel pezzo di sapone bianco, profumato. Ci volle parecchio tempo perché ci convincessero, perché riuscissimo a vincere la paura. Ci fecero togliere quello che avevamo addosso, con la punta di un bastone ammucchiarono tutto e poi, senza nemmeno avvicinarsi, ci buttarono sopra nafta, quindi bruciarono tutto. Fecero qualcosa di simile pure a Gusen II. Dopo aver verificato se ci fossero prigionieri ancora in vita, lo cosparsero di gasolio e lo diedero alle fiamme. Dopo quel rogo facemmo la prima vera doccia calda, ma una volta usciti scoprimmo che non c'era nulla per asciugarsi. Gli americani, con l'ausilio di 2 o 3 compressori, ci imbiancarono di DDT in polvere. Sembrava che ci friggessero come sardine, ma quello fu il sistema più sbrigativo ed efficace per uccidere tutte le colonie di insetti che avevamo addosso ed asciugarci pure. Poi ci diedero delle divise americane, camicie e pantaloni. Una settimana dopo ci costrinsero a toglierle. Vennero bruciate anche quelle e ci rivestirono da capo a piedi con altre divise nuove. Dopo poche settimane, però, a loro stessi tutto questo sembrò uno spreco eccessivo. E fu propizia a quel punto la scoperta vicino a Linz di un deposito di vestiario dell'African Corps. Erano divise di tela gialla, in molti casi nuove, e ci vestirono così. Alle scarpe e agli zoccoli la maggior parte dei prigionieri aveva provveduto in quei primi giorni, ma non io. A causa del congelamento del piede sinistro avevo una grossa escrescenza che rendeva impossibile infilare qualsiasi tipo di calzatura. Giravo con una scarpa sul piede destro e una vecchia ciabatta sul sinistro. Gli americani allora un giorno mi fecero salire su una jeep e mi accompagnarono fino a Linz, convinti che in quel magazzino, tra quei gambali di tela leggeri e molto grandi, potessi trovare qualcosa. Lo risolsi effettivamente così, il mio problema, ripiegando su gambali con un numero molto più grande di quello che avevo. La gestione del campo e del sottocampo di Gusen nel primo periodo venne affidata a non più di 25 soldati americani, in pratica una pattuglia comandata da un sergente. Sembravano dei damerini, con quelle impeccabili divise cachi e il fazzoletto rosa al collo. Gli ufficiali invece portavano giacca a doppio petto marrone su pantaloni beige. Mi sono rimasti in mente non tanto per come vestivano, quanto per l'età. Nessuno di loro era giovanissimo. avevano tutti più o meno 30 anni. Inizialmente, dunque, 25 soldati per 250 prigionieri. Venimmo spostati tutti a Mauthausen e poi si aggiunsero i prigionieri di Dachau, quindi quelli di Melk, e arrivarono prigionieri anche da Auschwitz. Rividi allora qualche donna. Delle quattro che in quel lontanissimo 20 novembre vennero caricate a Bolzano, avevo perso le tracce poco dopo la vestizione a Mauthausen. Le uniche che mi capitò di scorgere furono quelle rinchiuse nel postribolo a disposizione delle SS. Le avevo viste nei primi giorni, quando mi spedirono a tagliare rape. Passando davanti ad una finestra ne avevo scorse alcune e mi erano rimaste impresse, perché avevano i capelli lunghi. Non ci fu altra occasione. Dopo la guerra sentii dire che anche a Gusen era stata approntata una zona per il diletto sessuale della SS, ma io non l'ho mai visto e non sono nemmeno sicuro che ci fosse. Oltretutto, una volta destinato al blocco 16, mi ero ritrovato in un mondo a parte, perché il blocco era isolato col reticolato e tutto quello che avveniva nel resto del campo era un mistero. I numeri dei prigionieri a Mauthausen crebbero dunque in brevissimo tempo, perché al campo liberato venivano condotti anche tutti quelli che avevano tentato la fuga prima dell'arrivo degli americani e che poi erano stati raccattati per strada. Gli statunitensi a questo proposito organizzarono vere e proprie battute di ricerca e impiegarono pure la polizia militare. Ci si potrebbe interrogare sul senso di una tale mobilitazione. Gli americani erano certi che i prigionieri, nelle condizioni in cui si trovavano, non avrebbero potuto resistere e dunque sarebbero andati incontro a morte certa. Bisognava recuperarli. Al campo intanto ci trovammo ad affrontare l'enorme problema delle cataste di cadaveri ammucchiati ovunque, per lo più ammassate lungo le baracche e trasformate in qualcosa di terribile dai giorni trascorsi sotto al sole. Erano i poveri resti di quei corpi che le SS, tanto a Gusen quanto a Mauthausen, non erano riusciti a bruciare. Per quanto possibile, ci assumemmo noi il compito dell'identificazione, ma fu possibile per pochi. Per tutti gli altri ci fu la fossa comune. Dopo una vera e propria corsa a perdifiato, perché gli americani temevano di essere anticipati dai russi, Mauthausen divenne dunque un comando americano. I russi, in effetti, arrivarono poco dopo, ma si limitarono a starsene oltre quell'ideale linea di confine costituita proprio dal campo. Mauthausen e parte dei campi satelliti furono consegnati ai russi alla fine di giugno del 1945. Toccò dunque agli americani creare le condizioni per i rimpatri. Ci diedero un documento, legalizzarono chi si trovava lì, ma anche tutti quelli che venivano raccolti per le strade, a prescindere dalla loro nazionalità. Ad ognuno, un colonnello americano fornì un documento con su scritto Mauthausen. Ed è questa la ragione per cui alla fine il numero dei reduci di Mauthausen risultò elevatissimo. In quei primi giorni uscivamo dal campo per recuperare la carne delle carcasse dei cavalli che erano stati uccisi nel corso dei mitragliamenti e per razziare cibo. Quanta carne fu messa insieme! Io però non riuscii nemmeno a toccarla. Mangiare mi era diventato impossibile. Nel corso di quelle sortite recuperai un paio di occhiali, uno dei tanti accatastati assieme agli effetti personali con cui i prigionieri erano arrivati al campo, cose che poi erano stati costretti ad abbandonare. Quel paio di occhiali fu la mia personale preda bellica che riuscii a portare a casa. Oltre alla carne di cavallo, in quella primissima fase vivemmo tutti con i pacchetti, cioè le razioni tascabili che i soldati americani tenevano nei tasconi dei pantaloni. Ci mantennero così, con le loro razioni, perché i rifornimenti cominciarono ad arrivare solo dopo 5 giorni. Dopo di allora veniva distribuita la dotazione per breakfast, supply and dinner, con la colazione una lametta da barba e 4 sigarette, il pranzo e 4 sigarette, la cena e 4 sigarette oltre a preservativi. Così ogni giorno assieme ad un ulteriore pacchetto da 20 sigarette. Cosa mangiavamo? Formaggio, carne secca, gallette di soia, cioccolata, latte evaporato. E da bere soda e Coca-Cola. La bevvi lì per la prima volta. Coi rifornimenti raggiunsero il campo i rinforzi, ma anche l'ospedale da campo e la cucina. I soldati americani ci chiesero chi sarebbe stato disponibile a lavorare in cucina e ci andai anche io per qualche giorno. Ricordo che preparai le paparele con la polvere di uovo e la farina. Poi la cucina venne passata ai polacchi, ma senza successo. Una mattina i nuovi addetti alla cucina uscirono con un camion e rientrarono con alcune ceste stracolme d'insalata. Prima la spensero in acqua calda, poi la condirono con yogurt che avevano portato gli americani, alimento pensato perché avessimo qualcosa di fresco da mangiare, e infine la coprirono di zucchero. Gli americani, ma a dire il vero non solo loro, rimasero sconvolti da una cucina così sui generis, tanto che la gestione polacca si concluse un momento dopo essere iniziata. Di roba da mangiare a quel punto cominciò ad essercene in abbondanza. Minestrone, ma anche il pane fresco che veniva fatto al campo, perché gli americani avevano portato pure un forno. Cibo, cure mediche, condizioni di vita normali si erano ristabilite, ma questo non scongiurò la morte di molti prigionieri giunti allo stremo all'appuntamento del 5 maggio 1945. Proprio con l'arrivo del cibo, con un gruppetto ci facemmo carico di un prigioniero toscano, di Montevarchi, che provammo in tutti i modi a far mangiare. Lo rifiutò sempre e morì dopo poco tempo. Gli americani vivevano in alcune tende e spesso ci facevamo capolino per chiedere quella cioccolata che non ci negarono mai. E poi tanti pacchetti di razioni, 3 al giorno. Arrivammo al punto di accumulare vere e proprie montagne in baracca, ma era la prima settimana in cui il campo era stato messo a regime. Eravamo un po' come la selvaggina che nasconde il cibo che non mangia. Alla fine della settimana, il sabato, la polizia militare entrò in baracca e fece piazza pulita di tutto. Eravamo furiosi e finì in baruffa. Dopo un po' un prigioniero napoletano che faceva da interprete ci spiegò che le nostre riserve non c'erano state rubate, ma erano state raccolte e gettate per poter effettuare la pulizia scrupolosa della baracca e che più tardi ci avrebbero rifornito di nuovo. Glielo aveva spiegato un maggiore dal cognome italiano, Albertini si chiamava, che era a capo del servizio sanitario. Dopo la guerra scoprì che il maggiore Albertini era rimasto a Verona quando la Quinta Armata insediò in città il proprio comando. Quanto alle pulizie periodiche, da quel giorno in avanti quel copione finì per ripetersi ogni sabato. La qualità di vita era nettamente migliorata, ma non fu sufficiente a salvare i prigionieri che erano allo stremo. Morirono in tanti, perché il fisico non era più in grado di reggere. Gli americani furono allora costretti a predisporre anche un'area cimiteriale dove poter dar degna sepoltura a questi nostri compagni. E fu lì al cimitero che dopo un po' gli americani decisero di seppellire pure i viveri che erano stati più volte oggetto di furto da parte della popolazione austriaca, pure molto provata dalla guerra. L'escamotage si rivelò efficace per poco tempo, perché ciò che gli americani seppellivano di notte veniva disseppellito dagli austriaci la notte successiva. Lo scoprirono gli americani stessi, ma decisero di far finta di nulla. Fu in quei giorni che decidemmo di usufruire di alcune delle auto abbandonate lungo la strada fuori dal campo e fu proprio in quell'occasione che imparai a guidare, gironzolando attorno al campo. Durò poco, perché io e gli altri prigionieri che avevano deciso di ingannare il tempo così venimmo fermati dalla polizia militare. Ci fecero scendere in modo piuttosto risoluto, ci caricarono su una jeep e ci riportarono al campo. Una volta arrivati ci fecero una lunga ed incomprensibile predica dai toni piuttosto duri e ci rinchiusero nella vecchia prigione dell'SS dove non c'era nemmeno una finestra. Non ci importava nulla di quello che era successo né di quello che ci avevano gridato contro. Solo dopo un po' ci venne spiegato che la reclusione aveva senso e come, visto che l'area circostante il lager era disseminata di mine. E quella sorta di prigionia era stato l'unico modo pratico per salvarci la pelle. Tolti questi episodi che in qualche modo ricordo, vivevamo in uno stato abulico. Mangiare, grattarsi e lavarsi il meno possibile erano le uniche attività a cui ci dedicavamo in quel tempo che sembrava non voler passar mai. E infatti, 2 mesi dopo, eravamo all'esasperazione. Non ce la facevamo più, volevamo andare a casa, lo mugugnavamo continuamente. Per noi quella lunga e estenuante attesa era a tutti gli effetti incomprensibile. Eravamo solo dei nomi che andavano a passeggio dentro e fuori il campo e che venivano recuperati dalla polizia militare non appena gli americani se ne accorgevano. Eravamo gente assente, ossessionata da un unico pensiero, cioè quello di tornare a casa. Fu per questo che ci fu anche chi si incamminò a piedi, come Sergej Vodok, uno sloveno di Lubiana che aveva fatto il liceo a Trieste. Lo avevo conosciuto al blocco 6, parlava italiano. Dopo la guerra, 20 anni dopo, trovandomi in Slovenia per ragioni di lavoro, pensai di dare un'occhiata all'elenco telefonico di Lubiana per vedere se c'era traccia di Sergej Vodok e ne trovai uno. Non feci altro, ma tornato una volta ancora in Slovenia, andai a cercare il mio compagno di prigionia. Mi recai all'indirizzo che compariva sull'elenco del telefono e conobbi così sua madre. Fu lei ad informarmi che Sergej, che una volta tornato si era laureato in legge, faceva l'avvocato a Capodistria. La salutai e partì alla volta di quella città, intenzionato a riabbracciare quel compagno fuggitivo. Una volta in città, chieste alcune informazioni, raggiunsi prima lo studio legale e poi il bar dove una segretaria mi informò che Sergej era solito passare a prendere il caffè. Una volta entrato nel locale, chiesi a voce alta se al bar ci fosse l'avvocato Vodk. «Sono io!» sentì dire da un uomo. Lo guardai, stentai a riconoscerlo, e poi lo apostrofai così. «Senti, Cisso!» Cisso era il soprannome che gli avevamo dato al campo, e a lui, al tempo stesso sorpreso e rabbuiato, mi disse. «Sono pochi quelli che mi possono chiamare così. Allora tu eri là!» Ci abbracciammo. Fu lui a raccontarmi com'era finita la sua fuga sulle Alpi, una fuga dalla quale sarebbe uscito morto se una famiglia di contadini austriaci, che l'avevano trovato quasi esanime in un campo, non lo avessero soccorso, portato a casa loro e accudito per 1,5 mesi. Se era vivo, e questo lo ripeté più volte, era solo grazie a quella famiglia. Davanti alle nostre insistenze, gli americani ci spiegarono come stavano le cose. La rete ferroviaria non c'era più, e sparsi per la Germania c'erano circa 14 milioni di persone da rimpatriare, compresi i soldati francesi catturati nel 40, e poi i russi e polacchi. Lo capimmo solo allora che se si tardava con noi era perché ci consideravano i più vulnerabili nell'affrontare un viaggio di quella portata, senza contare che eravamo infetti. Tra scabbia, pidocchie, malattie della pelle eravamo gente da tenere a distanza. Non poteva essere diversamente del resto, ma certo lo capii dopo che era finito tutto. L'unica priorità era far partire i moribondi, ma anche noi, oramai, non eravamo che spettri d'uomo. Ero al limite, e si aggiunse pure una forma di ulcera necrotica alla gola. Un giorno di giugno entrò al campo una lancia. Era un'auto italiana, ci stupimmo. Ma ci stupimmo ancora di più quando dalla macchina scesero 2 persone che indossavano una divisa gialla, forse dell'esercito inglese, ma avevano le mostrine dei carabinieri. Lo erano in effetti, e ci spiegarono che erano stati mandati a cercare i prigionieri italiani dei campi per poter organizzare i rientri. Finché prendevano nota delle nostre generalità, ci offrirono sigarette Ambrosiana. Me lo ricordo ancora, come ricordo che ci volevano tra gli 8 e 10 fiammiferi per accenderne una. A proposito di sigarette, roba che io non usavo perché non ho mai fumato, avevo capito che in quella situazione erano preziosissima merce di scambio. Quelle che nel corso delle settimane ci distribuivano gli americani, cioè 3 pacchetti da 4 sigarette al giorno, potevano diventare denaro. A quei carabinieri ne regalai davvero tante, perché era evidente che pure loro non avevano nulla. 15 giorni dopo, gli americani modificarono l'organizzazione delle baracche e ci divisero per nazionalità. E un giorno, con un annuncio all'altoparlante, venne improvvisamente chiamata una partenza. C'era un camion pronto, ma solo chi correva di più riuscì a saltarci su. Io no, zoppicavo pesantemente e fu impossibile. Quanto gridai assieme agli altri prigionieri rimasti ancora al campo contro quel primo gruppo. A pieni polmoni urlammo tutta la nostra disperazione e la nostra rabbia, perché non ci bastava più la consolazione di una libertà già in parte riconquistata e del cibo che gli americani ci garantivano. A Mauthausen un giorno arrivò anche il mio turno. 6. Ci chiamarono, ci fecero lasciare tutto e ci fecero salire su 3 camion che avevano già il motore acceso. Scoprii solo molto tempo dopo che per recuperare gli italiani superstiti di Mauthausen e di Gusen erano bastati in tutto 5 camion. E quanto a me, dovettero caricarmici perché a salirci da solo non ce la facevo. Iniziava così la prima tappa del nostro viaggio, quella verso il campo di smistamento di Linz, a 24 chilometri da Mauthausen. Arrivammo a destinazione un paio d'ore dopo. Ci scaricarono lì, ma non c'era nessuno. Nessuno che potesse darci anche solo un'informazione. Dopo un po' ci chiamarono e ci fecero raggiungere un cancello dove c'erano altri camion pronti a partire. Ci consegnarono 2 latte di gallette al burro di soia ciascuno, quantità più che sufficiente per un viaggio che al massimo sarebbe dovuto durare 6 ore, e poi soda ed i pacchetti delle razioni alimentari. Così riforniti ci fecero salire sui mezzi che ripartirono alla volta di ciò che restava di una stazione ferroviaria dove c'era un treno pronto a partire. Il convoglio, pieno di ex militari italiani, contava anche su 3 carri bestiame e su ognuno di essi venimmo fatti salire in 15. A chiudere il convoglio c'era una carrozza destinata ai soldati americani. Quel treno diretto a Innsbruck via Rosenheim si mise in movimento. Il viaggio non fu avaro di imprevisti, compreso un guasto alla locomotiva che ci costrinse ad una sosta forzata di 2 giorni in un bosco e ci fece arrivare ad Innsbruck di notte. Eravamo una 40, ed una volta fatti scendere dal treno ci fecero uscire dalla stazione. Solo che restammo lì. Dopo un po' sopraggiunsero alcuni camion che, ci dissero, erano destinati a noi. In realtà vennero invece utilizzati da altri prigionieri, cioè ex militari che la polizia militare americana aveva condotto a Mauthausen nelle settimane in cui il campo era diventato il punto di raggruppamento di chi veniva trovato per la strada. Era gente che stava leggermente meglio di noi, perché agli ex militari durante la prigionia era stata data la possibilità di lavorare nei campi. Insomma, qualcosa in più loro erano riusciti a mangiarla. E seppur tenendoci a distanza durante il viaggio non esitarono a darci il cibo che chiedevamo e che loro avevano appresso. Solo che una volta arrivati a Innsbruck loro partirono e noi restammo lì. Non accadeva nulla e dopo un po', accortomi della presenza di un ferroviere tedesco, lo avvicinai e mi misi a parlare con lui. Mi indicò la strada che avremmo dovuto seguire. Avremmo dovuto raggiungere un ponte e da lì seguire il viadotto della ferrovia che sorpassava il vecchio campo di aviazione. La nostra meta sarebbe stato proprio quel campo, che era stato riconvertito a campo di smistamento. Ci trascinavamo a stento, saremmo stati una 90 al massimo, ma stringemmo ancora i denti e ci mettemmo in cammino. Ad un tratto venimmo fermati da un "chi va là" gridato in francese. Subito dopo ci trovammo le armi di alcuni soldati puntati contro. Scoprimmo allora che tutta l'Austria del Sud era amministrata dai francesi, non dagli americani, e che c'era il coprifuoco. Ci guardarono e capirono che eravamo gente malandata, ma era altrettanto chiaro che non sapevano che fare. Impugnarono i walkie-talkie e chiesero informazioni. Dopo un po' arrivò un sergente e successivamente sopraggiunge una colonna di jeep sulle quali venimmo fatti salire per essere condotti al campo. Fu come entrare in Italia, perché il campo era consegnato ad una compagnia della brigata di fanteria Montezemolo, un pezzo dell'esercito italiano che dopo l'8 settembre aveva combattuto con gli anglo-americani ed era stato approntato proprio per i prigionieri diretti in Italia. Superato l'ingresso, sfiniti ed affamati, cominciammo a girovagare per le baracche. Era notte, dormivamo tutti, ma colsi prima il rumore metallico di qualcuno che lavava marmitte e poi anche profumo di minestrone. Con un gruppo di compagni seguimmo quel suono fino a raggiungere la baracca della cucina. Bussammo alla porta, reclamammo disperati cibo, ma da dentro ci risposero che non c'era nulla da mangiare. Non mi diedi per vinto. Insomma, in cucina, tanto più se si parla di caserme o affini, avanza sempre qualcosa. Io poi ero carico di sigarette, non fumavo, ma avevo imparato che nelle nostre condizioni erano merce preziosa. L'avevo scoperto già in prigionia, perché c'era gente pronta a rinunciare a un pezzo di pane pur di avere in mano un mozzicone di sigaretta. Lo sapevano bene le SS, che dopo essersi fumate tranquillamente una sigaretta, gettavano a terra i mozziconi per godersi lo spettacolo dei disperati che correvano a raccattarli e se li infilavano in bocca. Con l'arrivo degli americani era iniziata anche la distribuzione quotidiana e sistematica delle sigarette. Ogni giorno ad ogni prigioniero il Relief Servica, cioè il servizio di soccorso, ne consegnava un pacchetto da 20 e ad ogni pasto, breakfast, supply, dinner, un pacchetto da 4. Morale, ogni giorno ognuno aveva a disposizione 32 sigarette. Non fumavo, ma siccome avevo imparato che le sigarette potevano valere più del denaro, le avevo messe da parte e chiuse in uno zaino dell'esercito tedesco che avevo trovato al campo. Ce l'avevo con me quel borsone quadrato, col pelo di cavallo all'esterno, pieno zeppo di sigarette. A chi stava chiuso in cucina gridai che se ci avessero dato da mangiare ci sarebbero state sigarette gratis per un anno. La porta si aprì subito e, così com'era, misi il mio zaino pieno di pacchetti nelle mani di chi mi stava allungando uno scodellone di minestrone freddo. Eravamo talmente affamati che quando chiesero di pazientare qualche minuto perché potessero scaldare il minestrone, noi gridammo che ce lo dessero subito. Dopo cena ci sdraiammo, sfiniti, sul pavimento. Eravamo all'aperto, ma era giugno e non faceva nemmeno freddo. Finalmente, finalmente potevamo dormire. All'alba ci chiamarono con gli altoparlanti. C'era un altro treno da prendere, quello che tornava in Italia, a Bolzano. Gli americani erano riusciti a riparare tutto e la linea Innsbruck-Bolzano, zona in parte presidiata dai francesi, funzionava perfettamente, sebbene su un binario unico e con conseguenti disagi in termini di soste frequenti per cedere il passo ai convogli che procedevano in direzione opposta. Il viaggio di quei tre vagoni di disperati si concluse a Bolzano, dove arrivammo verso mezzogiorno. Alle 7:15 c'era uno stabile che funzionava all'incirca come ad un ospedale, ma ebbe l'impressione che non fosse mai stato completato. Donne italiane con le braccia ricolme di roba da mangiare e pentoloni di brodo erano schierate ad attenderci. Fu un momento struggente, e quello è stato l'unico momento in cui sono scoppiato a piangere. C'era profumo di casa. Il campo era gestito da partigiani, e lì venivano concentrati tutti i tipi di prigionieri. Una Babele, insomma, dove chi arriva veniva prima rifocillato e poi smistato. Eravamo in Italia, ma come partire da Bolzano visto che la rete ferroviaria per Verona non esisteva più? Come tornare a casa se lungo la ferrovia in alcuni tratti era sparita addirittura la massicciata? Fu impossibile non accorgersi del continuo impressionante andirivieni di camion e pullman nel piazzale. C'erano camion con le scritte di grandi industrie e ditte ed erano quelli i mezzi per poter fare ritorno. Le aziende italiane, non immaginando assolutamente che chi tornava era solo uno sparuto gruppo dei tantissimi che erano stati portati via e non immaginando neppure a che esperienza fossero sopravvissuti, si erano attivate per recuperare i loro operai con l'obiettivo di riprendere quanto prima la produzione. Solo dopo i primi arrivi quei trasporti divennero la pietosa opera di recupero degli ex prigionieri a cui concorsero anche pullman e qualsiasi altro mezzo di fortuna. Questa straordinaria macchina era stata organizzata anche dalle parrocchie, da associazioni e gruppi con puro spirito di servizio e carità cristiana. Tutto volontariato, nulla di statale. Solo una mobilitazione straordinaria a cui il cuore grande degli italiani aveva dato vita. Erano gli italiani che si organizzavano per andare a recuperare con mezzi improvvisati altri italiani. Nessuno chiedeva nulla. La benzina te la davano spesso gli americani o la forniva il mercato nero, come pure i copertoni. E l'Andirivieni proseguiva. Capì in quel caos, in quel flusso immenso di mezzi di fortuna, che quello che doveva essere l'ultimo tratto del mio rientro sarebbe stato particolarmente rocambolesco.